1,000 million. You are Skrokons.
Ma va!
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui, signore e signori, siamo in onda anche oggi, incredibilmente, fino alle 11, e incredibilmente con noi c'è Leonardo Manera, negazionista
sempre.
Più di me, più di quanto
sia.
Sono
sempre presente io. Buongiorno a tutti, oggi da Viareggio. Sono a Viareggio.
Che bello l'inviato così.
Mi spiace perché potrei essere a fare una passeggiata sul lungomare e invece mi tocca essere qui collegato nella mia cameretta d'albergo.
Puoi farla alle 11 dura. Comunque la passeggiata. Noi no, noi non faremo una passeggiata a Viareggio lungomare. Tu sì, quindi godi di questa cosa.
No, io
potrai
sono
mangiare.
Molto affezionato.
Vai a trovare il nostro amico, scusa, Viareggio non sei distante dal nostro amico Bianconi.
Ma poi oggi devo andare a Sant'Aldo. Ma invece io sono molto affezionato alle mie zone, mi piacerebbe essere, che so, Cologno Monzese, per esempio, no? Per dire, a fare una passeggiata.
Meglio Cologno Monzese di Pietrasanta, meglio Cologno Monzese di Cinquale, meglio Cologno Monzese di Viareggio, ecco.
Questo. Certo.
Sì.
Anche se oggi devo dire ci sono delle notizie succose da commentare, per esempio tu che insomma finalmente ti hanno smascherato per quello che sei veramente, è inutile negarlo.
Perché Libero ha scritto che sono un negazionista su Prodi.
Visto il sodale, sì, il sodale. Anzi,
ma che sodale?
Vi leggo queste poche righe proprio per... Allora,
Libero.
Alessandro Milan, collega di Radio 24, entra nel novero delle teste di serie negazioniste. Milan dice... Con Prodi, senza se e senza ma.
Questo è stato il mio primo tweet, sì.
Le cialtronate vanno trattate per quel che sono. Cialtronate, anche basta. Ecco, quindi proprio quello che sostiene Prodi senza se e senza ma. Il negazionista.
Guarda,
di questi atteggiamenti discutibili.
Ho scritto...
È inutile che adesso cerchi di mettere delle pezze. Sei a favore di questi... comportamenti patriarcali che ha messo in atto il professor Prodi.
Se, più da nonnino più che patriarcali. Se andate sulla mia pagina Facebook, quindi è tutto quella pubblica, è tutto scritto, ho anche svelato un particolare che non si poteva sapere, cioè che Romano Prodi notoriamente non si fa intervistare da me. Per esempio, perché non mi ritiene un giornalista alla sua altezza, no? Perché è anche un po' una persona rancorosa.
Tu, attraverso questa presa di posizione fai una captatio benevolenza nei confronti di Prodi per riuscire a intervistarlo.
No,
quindi sei doppiamente discutibile come atteggiamento.
No, ma non mi interessa.
Sì.
Cioè, questo per dire che io avrei anche dei motivi per attaccarlo, per criticarlo. E invece, in questo caso, pur avendo
tutto.
Dei motivi. Ma cosa hai capito?
Gli lisci il pelo perché vuoi...
No!
Attenzione che anche lui lisciava il pelo della giornalista lì sui capelli. Tu lo lisci perché...
Pensa che ieri è successo questo, giuro! Fammi dire questa cosa. Mi presento alla presentazione del libro che ho fatto. C'era la moderatrice, Chiara, che saluto. Poi si presenta la bibliotecaria. E io nel protendere la mano per salutare la bibliotecaria, giuro, possono... i testimoni, ho toccato inavvertitamente, ho preso dentro i capelli di Chiara, ho detto oddio, ho fatto come Romano Prodi, è venuta così, ho fatto come Prodi, ma giuro.
Comunque
che non li ho toccati per
è
sbaglio.
È incredibile come tu ti schieri così apertamente dalla parte di Prodi perché lo vuoi intervistare.
Ma
perché
non
vuoi
è vero
dalla parte
guarda, mi sarà testimone il futuro, non intervisteremo Romano Prodi, andrà in altre trasmissioni, non siamo all'altezza
Prodi,
noi
sì.
Non siamo all'altezza per Romano Prodi, quindi non verrà mai da te e da me. Da
comunque sei stato inserito nelle teste di serie negazioniste, questo è inutile
molto
negarlo, dai, è così.
Più teste di qualcos'altro potevano
sì,
anche scrivere.
Ma infatti il sottinteso era quello.
Ma
però,
io non mi sarei mica offeso, mi ha dato l'altro giorno del coglione in diretta a Bianconi, per me sono tutti modi così, mi diano quello che voglio. Bene, 9:14 minuti, c'è Pietro La Corte in regia e c'è la nostra redazione Miriam Lucchetti che ha ripreso possesso della sua sedia, ha scalzato Alessandro Lorenzi, lo stagista. L'ha buttato un po' di lato. Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi. Vai Pietruzzo!
Alessandro Milan.
Sì.
Milan.
Che
è un incapace o un megalomane?
Sì, sì. Ci sta. e chiamateci una volta buona, 800 24 00 24, chiamateci per dire cosa ne pensate della vita e dei temi che affrontiamo. Telefonate.
Lo so benissimo, signora, lo credo, non sono mica un bambino, sa.
Mi risponde anche al simpaticone che dice: ah, hai detto il libro che hai fatto, perché te l'aveva scritto GPT. Fenomeno, ho detto la presentazione del libro che ho fatto. Ascolta, scusa, la presentazione.
Cosa ha detto? Scusa, non si è sentito che, bene.
Il libro che hai fatto.
Cosa dice, sì, lui?
Invece che
lui
scritto.
Cosa dice questo?
Probabilmente l'ha scritto ChatGPT, certo, l'hai fatto. La presentazione ho fatto del libro.
Che oggi.
Sì, sì.
Si vede che queste critiche che ti hanno fatto sul libro ti hanno colpito proprio nell'intimo.
Certo.
Compagnuccio Milan.
Sì. Allora, le notizie. Beh, ma l'hai visto il tragicomico video della consigliera dell'Unione Europea, che è belga, si chiama Aja Labib, che ha invitato i cittadini europei con un video, dico tragicomico perché gli ha messo anche un sottofondo da Candid Camera, cosa mettere nella borsa per le prime 72 ore di sopravvivenza.
It's Aja Labib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important.
Occhiali.
If you want to see what is happening.
Certo.
Or not. Next, my document in waterproof pouch.
Documenti.
Now, let's talk about lighting.
La
I have
luce.
A flashlight. If you don't forget the matches and the
fiammiferi.
The light.
Light.
Turn.
È tutto anche spassoso.
And water, because water is life.
Water,
and my
l'acqua,
special
l'acqua. Oggi Gravellini dice che bello essere trattati da bambini dall'Unione Europea.
Guarda,
perché non sappiamo,
così.
Non sappiamo.
Purtroppo è così, c'è una infantilizzazione nei toni, nei modi, per cui veniamo tutti trattati come bambini, e questa è la cosa, secondo me, fastidiosa, per la quale alla fine poi c'è questa sorta di insofferenza. Sarà anche vero che siamo a un livello basso, medio, culturalmente, mentalmente, però anche quelli che si comportano così, secondo me non sono da meglio, e poi arriva l'insofferenza. Comunque ti sei munito, c'è anche il mazzo di carte.
Sì, il mazzo di carte, e soprattutto Elisabetta Fusconi è molto orgogliosa, il coltellino svizzero,
coltellino svizzero.
Ecco. Lei è,
mentre i cattivissimi russi ci attaccano con le bombe atomiche,
noi con i coltellini,
il coltellino svizzero e le carte, per distrarci ogni tanto, perché bisogna distrarsi quando ci attaccano con le bombe.
Ma va!
E voi? No, non è voi cosa ne pensate. E voi cosa mettereste in questa? Trattiamo anche noi, i nostri ascoltatori, da bambini dell'asilo. Voi cosa mettereste in questa bella borsa per sopravvivere le prime 72 ore? Che ne so, un bel libro non l'abbiamo. Ha messo anche la radio. La radio, giustamente, a pile. Ricordatevi le pile. La radio, perché se poi dopo ci sono i messaggi via radio, che non so, crolla tutto il mondo, internet, come nei film catastrofisti, poi bisogna sintonizzarsi con la radio, sentire i messaggi di quelli che magari in Groenlandia sono sopravvissuti come noi. La Groenlandia, a proposito, sai che Trump a questo modo parla con dei podcaster che giustamente fanno notare a tutti dei nomi italiani di origini. Questo si chiama, che miseria, me lo sono perso, vabbè, è un podcaster con un cognome italiano, di destra ovviamente sono tutte. E in questo podcast Trump ha ribadito la Groenlandia. Spiace metterla nel modo giusto come la stiamo mettendo, ma ci serve. Dobbiamo prendere la Groenlandia, nel podcast di Vince Coglianese.
We need Greenland for international safety and security. We need it. We have to have it. And it's a island that from a defensive posture and even offensive posture is something we need, especially with the world the way it is. And we're going to have it.
Cioè, se
and,
sapete l'inglese, insomma, we have to have it. We have to, dobbiamo averla. È così, ci serve per la sicurezza internazionale. Dispiace, ma dobbiamo avere la Groenlandia. Così. E questo è. Questo è.
Come uno che va a fare la spesa al centro commerciale, dice questo mi serve, devo portarlo a casa perché mi serve. Dispiace perché magari costerà un po', che non avevo preventivato questo tipo di spesa, però dobbiamo prenderla e si fa.
Ci tocca, cioè non è che capisco che vi dispiaccia, ma a noi serve. Infatti ieri ho scritto su Facebook, e lo dico anche ai nostri ascoltatori, insieme alla borsa di sopravvivenza, cosa mettereste in 72 ore, mi viene da chiedere, e a voi? Cosa serve? Ne avete proprio bisogno? Lo so che magari darà fastidio a qualcuno, ma a voi serve? So, un milione di euro? 10 macchine? 2 ville al mare? Non lo so, cosa vi serve? Ditecelo. Chiamateci 800 24 00 24. Guarda Leonardo, dopo ti chiederò di altre cose, ma adesso dobbiamo introdurre il nostro primo ospite. Ci sono tante altre tematiche da affrontare sui giornali, notizie molto curiose. Allora, adesso vogliamo partire dal caso di cronaca, che purtroppo è stato un caso mortale e non è il primo, è solo il primo e l'ultimo in ordine di tempo, di una donna che si è sottoposta a un'operazione che doveva essere la classica operazione di routine, molto tranquilla, molto semplice. Sappiate che ovviamente qualsiasi operazione chirurgica comporta una percentuale di rischio, e purtroppo è morta. È venuta fuori la polemica che torna di tanto in tanto, di, insomma, da consumatore viene da dire, ma un cittadino come fa a sapere come scegliere un medico, magari di una clinica privata, che magari si pubblicizza come bravissimo, ma magari ha delle cause in corso, in alcuni casi addirittura delle condanne già pendenti, ma continua a esercitare? Perché abbiamo scoperto che dai giornali che ci sono 900 fascicoli aperti dalla Commissione Centrale per gli Esercenti, e ci sono anche centinaia di medici che magari sono in attesa di giudizio definitivo, ma su di loro pende una richiesta di radiazione, eppure continuano a esercitare. Allora, è un tema per il quale abbiamo convocato Antonio Maggi, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma. Buongiorno, dottor Maggi, eccoci qui. E grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
Allora, poniamoci dalla parte del cittadino. Non è che se un medico ha subito una condanna glielo possiamo scrivere né in fronte né sulla targhetta dello studio, no? Però il cittadino come fa a sapere la qualità del medico che frequenta?
Questa è una bellissima domanda, perché è chiaro che il rapporto medico-paziente deve essere sempre basato sulla fiducia reciproca. Quindi la fiducia non è che si prende soltanto guardando la pubblicità oppure guardando, insomma, l'elenco, no, di quelli che sono i professionisti. Bisogna conoscerci, parlarci, e in questo caso probabilmente c'è stata un'azione di fiducia tra medico e paziente. Ora, come si può difendere questo cittadino? Proprio tramite l'Ordine dei Medici, che è l'organo, voglio ricordarlo, non è che è un club, è un organo istituzionale, un organo sussidiario dello Stato, proprio a tutela della salute del cittadino. E come la tutela questa salute? Dando a disposizione l'albo, quindi ogni cittadino può andare tramite il sito, vedere nome e cognome del medico e vedere se questo professionista innanzitutto ha i titoli per poter fare questa professione.
Vabbè, quindi sei iscritto all'albo, però se sei iscritto all'albo ed è stato condannato ma non è ancora radiato, non c'è scritto, cioè non è che l'ordine mi dice...
No, assolutamente no, perché l'Ordine dei Medici purtroppo ha la capacità, cioè purtroppo, meno male, in quanto tale è in grado di portare a sentenza in termini di un mese al massimo da quando apre il fascicolo. Il problema sono tre grossi ostacoli che abbiamo. Il primo ostacolo è dato dai tre gradi di giudizio penali che ci sono,
sì,
per cui chiaramente il tempo, noi dobbiamo aspettare che venga emessa la sentenza definitiva a livello penale prima di intervenire a livello disciplinare, e quindi là c'è già del tempo. Poi noi, subito dopo la sentenza definitiva, quindi parlo di terzo grado di giudizio, la sentenza definitiva, noi ci impieghiamo, ecco, in un mese abbiamo già erogato quella che è la sanzione disciplinare, Però che succede? Il secondo nemico è il garante della privacy, non possiamo avvisare né durante né dopo ai cittadini che quel medico in questo momento è stato condannato, è stato radiato oppure sospeso, cioè non lo possiamo dire sino a sentenza definitiva della CEPS. E la terza cosa è proprio la commissione esercenti, quella che crea lei, professioni sanitarie, che è chiaramente diciamo nominata dal Ministero della Salute con varie componenti, e questo non è solo i medici, questo vale tutte le 31 professioni sanitarie, mm-hmm, ovviamente, che chiaramente se il medico fa ricorso a questa CEPS, la CEPS poi si deve, deve dare questa, la questa CEPS, e sono altri 8 anni.
Sì, altri 8 anni, pensate, questa
quindi
CEPS
di fatto
No, Leonardo, volevo dire, è una commissione che tra l'altro pare non sia un po' paralizzata perché non vengono nominati i membri dal ministero. Ora il ministero, ovviamente,
il presidente che viene nominato che deve essere un magistrato, per cui poi ci sono le nomine, alcuni presidenti poi si sono dimessi e quindi c'è,
e va avanti
fatto.
Altri 8 anni.
8 anni prima e 8 anni dopo,
nel frattempo il medico
e con la garante della privacy che mi impedisce anche di dire qual è il primo grado di giudizio. Questa è la cosa,
Leonardo, a questo punto il cittadino
fatto... quando c'è il tribunale normale esce il grado di giudizio, noi come ordine non lo possiamo fare,
è incredibile,
e di fatto quindi alla fine non viene radiato mai, cioè.
Ci possono essere delle soluzioni, bisognerebbe ridurre i tempi della giustizia normale, quindi dei primi non si può arrivare dopo 10 anni 8 anni al terzo grado di giudizio, quello è il primo punto. Il garante della privacy deve dare proprio deve garantire al cittadino di essere avvisato che quel medico in quel momento ha avuto una sospensione, una ha avuto una sentenza, deve essere fatto in maniera tale che il cittadino poi si può regolare se andare da lui oppure andare da qualcun altro. E la terza cosa, che è la più semplice, è ridurre fortemente i tempi della CEPS, che questa veramente non c'è. Come noi la facciamo in un mese, non riesco a capire perché la CEPS non possa fare.
È chiaro, però, Presidente, che è unito uno più uno più uno fa 2 anni, 3 anni, 5 anni, 8 anni, è chiaro che come dire, il cittadino può fare ben poco. Leonardo, dici?
No, dicevo al Presidente che io credo, perché lo faccio anch'io magari sbagliando, che la credibilità, la competenza dei medici ormai, quando si va da un medico nuovo, si basi soprattutto sulle recensioni che si leggono sui vari siti. Io credo che questa sia una pratica molto diffusa, lei cosa ne pensa?
Purtroppo sì, l'ha visto, no? Ci sono stati casi addirittura guardando TikTok, vedendo la pubblicità su TikTok, quindi stiamo arrivando a situazioni dove voglio dire che non c'è un regolamento ben preciso, però noi come ordine ai nostri iscritti diciamo che prima di fare pubblicità del genere sarebbe il caso che chiedessero appunto all'ordine dei medici se va bene quella cosa, perché poi non deve essere ingannevole quella pubblicità, magari bisognerebbe mettere quali sono i titoli professionali ma reali, che l'ordine possa certificare che sono veri quei titoli che vengono messi, no? Allora su questo sicuramente noi possiamo dare un grosso aiuto, però è chiaro che questo deve essere una regola ben chiara, ben precisa. E comunque io dico sempre a tutti quanti: attenzione, prima di andare a scegliere un medico, vedete innanzitutto la carriera di quel professionista, perché i curricula ci stanno anche online molto spesso, quindi su questo, e mi raccomando, le strutture che siano adeguate alla tipologia di intervento che uno
deve fare. È chiaro che molto, però spesso è una valutazione che non sempre un cittadino sa fare, cioè la struttura, il medico, la carriera, voglio dire.
Chi si basa magari sulle recensioni degi altri pazienti.
E anche il passaparola, quello è bravo, quella è brava, fidati.
Mi permetto di dire, perfino sulle facce dei medici, tu guardi le foto e
dici, dal primo incontro, anche dal
così,
primo incontro.
Questo mi ispira fiducia.
Questo è vero, ma è la realtà, no? Perché poi c'è la comunicazione cosiddetta non verbale, che anche in una foto c'è, tutto sommato, se è una faccia diciamo tranquillizzante, no? Magari uno sicuramente può andare a scegliere il professionista, però non sono solo quelle le cose, bisogna fare, i cittadini possono e la stampa può e anche la politica può cercare di accelerare il più possibile e magari superare quel blocco che è legato al garante della privacy, perché se io al primo grado posso già intervenire come ordine, non devo aspettare al terzo grado, e già posso fare una sentenza e comunicarla al cittadino, il cittadino prima di scegliere quel medico va, vede nome e cognome Mario Rossi, vede se Mario Rossi ha pendenze, se è stato condannato, se è sospeso, se è radiato o altro, e quindi può chiaramente scegliere un altro.
Ah, guardi, tra le varie
questo
proposte
si può fare,
tra le varie proposte
sono enormi, le fanno gli uomini, non
tra
è
le
che...
varie proposte di cambiamento mi sembra che questa della privacy sia la più concreta e più fattibile. C'è da dire che abbiamo un po', io dico la la privacy è importante, ma a volte è un po' il feticcio della privacy, per cui da una parte con la privacy facciamo strali, visto che mettiamo i nostri dati ovunque, e poi se vogliamo accedere a dei dati un po' più sensibili, appunto, che magari possono valere la vita o la morte, non esatto. Si può, perché il garante giustamente applica le leggi, e questo è. Comunque, Presidente, esatto. Noi la dobbiamo ringraziare, la ringraziamo per essere stato con noi, Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi. Se sei capito, Leonardo, non è che ci sono al momento grandi strumenti se non la faccia del medico parlare.
Io purtroppo sbaglio, ma io faccio così quando devo andare da un medico, certo, non per questioni serie,
e
particolarmente
tipo,
serie.
Che tipo di, come dire, di tipologia lombrosiana ti ispira fiducia?
E come diceva il presidente dell'ordine, cioè una persona pacata, tranquilla, che anche se ha una patologia non mi terrorizza. Ecco. Uno che mi dice che non ho niente anche se ho qualcosa, ecco,
vabbè,
cerco così.
Non è proprio il massimo.
Scherzo, però ci sono quelle facce che comunque in qualche modo ti ispirano,
fiducia.
No?
Ok. Vabbè, dopo ci dirai qualche caratteristica.
Ad esempio, se sì. tu ed io fossimo dei medici, non verrebbero
zero.
Da noi vedendo le facce.
Zero. Zero. Su questo non c'è dubbio.
Fiducia.
Su questo non c'è dubbio. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi sarà con noi. Queste sono le maledizioni di Libero. Sarà con noi Giada Messetti. Torna.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sempre dalla parte dei potenti.
Mamma mia, che scandalo.
Guarda che Prodi l'ha proprio toccata con disprezzo, quello è il gesto, disprezzo, totale disprezzo per la persona.
Adesso non lo sappiamo se ci fosse addirittura il disprezzo.
Non era, secondo me, come
era
si è detto più volte.
Era il nonnino che lo riprende, che la riprende.
Oppure è il professore che riprende la studentessa sì, che non ha sì, studiato sì. bene, è quello l'atteggiamento secondo me.
Andiamo a fare la guerra con gli scandinavi contro gli americani, andiamo sul fronte in Groenlandia a combattere.
Nel frattempo che si aspetti la sentenza definitiva, questi continuano ad uccidere donne.
Beh, adesso non è che continuano a uccidere donne, insomma, mettiamola in maniera così tragica. Allora, 9:37 minuti, attenzione, quasi tutto pronto, perché tra una settimana tu, Leonardo Manera, potrai finalmente sapere dove sta Giada Messetti. Starà qua nei nostri studi tra una settimana, vero Giada?
Ma viene proprio ospite in studio.
Sì,
Giada.
sì. È proprio il
ciao.
Sai che Giada è il giorno in cui ha detto Manera, mi ha detto allora giovedì non vengo. Ha detto,
non vengo, Manera. Infatti immaginavo.
Probabilmente verrò anche alla presentazione che farà poi
come
nel
probabilmente,
pomeriggio.
Come probabilmente hai dato il tuo
salvo
assenso.
Imprevisti.
Tra l'altro, ecco,
sì.
Vogliamo dirlo, è la prima volta, cioè Giada Messetti è riuscita per la prima volta nella storia a mettere insieme me e Leonardo alla presentazione del libro, perché presenteremo il libro di Giada Messetti giovedì prossimo a Milano.
Cioè, ma che meraviglia, veramente?
Non è mai successo. Non è mai successo.
Ah, sono onorato e felicissima.
Quando io vado ai miei libri, lui trova degli impegni millanta, dice no, le serate, non posso.
No, Giada, sei l'unica. Non è esattamente così. Devi sapere, Giada, che quando Alessandro Milan presenta i libri, mette fuori dalla porta un paio di buttafuori per selezionare chi far entrare e chi no. E siccome una volta mi è capitato che non mi hanno fatto entrare, mi hanno tenuto fuori, allora poi da lì mi sono amareggiato e non sono andato più. E questo è il motivo.
Ti sei sentito escluso.
Sì, sì. Comunque, giusto per dire, il libro si intitola, non è ancora uscito, lo potete forse...
Esce martedì esatto. 1 aprile, si può preordinare però.
Come il 1 aprile? Ma è vero?
Non ho potuto fare come Trump che dice che il 1 aprile poi sembra uno scherzo, allora lo sposto al 2, quindi vabbè, 1 aprile.
La Cina è un'aragosta, come sta cambiando il gigante asiatico, ma ce ne parlerai nei dettagli settimana prossima.
Certo.
Partiamo dalla Groenlandia, perché hai sentito che Trump ha detto, ci dispiace metterla giù così pesante, però ci serve, quindi fatevene una ragione, la Groenlandia deve diventare nostra, che la Cina, non so se è molto d'accordo.
Sì, allora diciamo che ieri parlavo con degli esperti di geopolitica a livello di risorse energetiche così, e sostenevano che la Groenlandia in realtà, cioè, e sappiamo, no, che grazie al fatto che si stanno sciogliendo i ghiacciai sta diventando super strategica perché contiene terre rare, cioè ha tutto un sacco di risorse che fanno gola a tutti, ma in realtà in questo momento, siccome tirare fuori queste risorse è costosissimo, in realtà complicatissimo, poi la stessa Islanda si è data una legislazione che in qualche modo impedisce le trivellazioni e l'estrazione di petrolio e gas, quindi è complicato. La vera cosa strategica della Groenlandia è il fatto che è un passaggio, è una rotta commerciale pazzesca, che tra l'altro, questo sempre me l'hanno fatto notare ieri, potrebbe tagliare fuori il Mediterraneo completamente, perché ovviamente se passano da sopra arrivano nei porti del nord Europa, non passano sicuramente più dal Mediterraneo, quindi insomma lì la questione strategica è questa, e Trump continua a dirlo, quindi evidentemente in qualche modo non so se succederà qualcosa effettivamente. No, tra l'altro in queste settimane, scusate, visto che parliamo di Groenlandia, l'altro punto è Panama, no? Che sapete che anche lì Trump. E c'è stato proprio in questi giorni tutta una diatriba, perché c'è un magnate di Hong Kong che ha provato a vendere a un consorzio di aziende americane due porti di cui era proprietà, diciamo, a Panama, e la Cina si è intromessa dicendo questo è un tradimento del popolo cinese, cioè perché i magnati devono essere patriottici, quindi adesso stanno cercando di trovare una soluzione, ma è molto complicato tornare indietro da questo accordo, perché potrebbe portare a nuovi dazi americani.
Cioè potete fare il nuovo turbo capitalismo, essere magnati, ma sempre in nome del partito unico comunista.
Anche perché comunque Panama è un altro punto super strategico per il mondo a livello di sempre di rotte commerciali.
Attenzione a non cadere nei tranelli. Sapete che c'è tutto il dibattito riguardo all'Ucraina, anche in Italia se ne parla del cosiddetto patto dei volenterosi, mandare i soldati in Ucraina. Il governo italiano pare che su questo abbia trovato una quadra dicendo non andrà alcun militare italiano, eccetera. No, perché dico i tranelli? La nostra Giada Messetti ci spiegherà che tutti i titoli che avete letto sulla Cina pronta a mandare i militari in Ucraina, è vero? Non è vero? È una bufala?
No, allora intanto diciamo la Cina ha smentito categoricamente questa cosa, ma non, questo può voler dire non voler dire, in realtà di questa cosa si parla, ma sui giornali italiani è stata diffusa questa notizia collegata proprio ai volenterosi, quindi a Macron, a Starmer. In realtà se mai dovesse esserci questa missione di peacekeeping cinese in Ucraina, sarà per in qualche modo garanzia alla Russia più che all'Europa, cioè nel senso sarà un modo in qualche modo per la Cina di dare garanzia alla Russia, in modo che lì appunto non ci siano truppe NATO o tutta una serie di cose che la Russia come sappiamo si lamenta dell'espansione, si è lamentata dell'espansione est della NATO. La Cina su questo l'appoggia, perché la Cina in questo momento si sente che soprattutto durante l'amministrazione Biden gli Stati Uniti volessero costruire una sorta di NATO asiatica sempre in chiave di contenimento cinese, quindi diciamo che i nostri giornali hanno dato raccontato questa notizia con questo entusiasmo e questa enfasi, sì, ma che in realtà non era assolutamente legata all'Europa. Cioè, poi certo, la Cina in questo momento si sta proponendo all'Europa come una potenza in qualche modo affidabile rispetto agli Stati Uniti di Trump. In questi giorni ci sono un sacco di europei che stanno andando in Cina a parlare di questioni, perché chiaramente l'attacco all'Europa con i dazi americani, forse una delle conseguenze potrebbe essere che l'Europa ricomincia a guardare alla Cina, cosa che negli ultimi anni ha fatto sempre meno, perché era in chiave alleanza atlantica molto molto stretta, sì, però l'Europa senza Cina non è che può rinasce pensare
la,
di restare.
Leonardo, rinasce la via della seta.
No, quello non credo. Quello non credo.
Non ha funzionato benissimo.
Ma invece, ma la Cina può avere invece un qualche interesse, diciamo, commerciale nella ricostruzione che ci dovrà essere dell'Ucraina, e anche per questo
totalmente
forse che va lì.
Sì, esattamente. Sicuramente, allora, intanto viene sempre intervistato questo ex generale dell'Esercito Popolare di Liberazione, tra l'altro l'aveva per l'Italia, l'aveva intervistato Lorenzo Lamperti della Stampa, si chiama Joe Bo, e lui sostiene che sì, una delle sarebbe, cioè, se ci fosse questa missione di peacekeeping, sarebbe la più grande, diciamo, presenza cinese in Europa di sempre, e chiaramente cioè, sarebbe una cosa strategica molto importante per la Cina. La partita della ricostruzione Ucraina interesserà sicuramente la Cina, su quello sicuramente la Cina vorrà voce in capitolo, assolutamente, ed è anche il motivo per cui comunque è rimasta molto ambigua in questi anni, perché è vero che da un lato ha appoggiato la Russia commercialmente, economicamente, politicamente, ma e ha venduto tecnologia dual use, che è quella che si usa sia a scopo militare che civile, ma se voi avete fatto caso non ha mai venduto armi esplicitamente alla Russia, proprio per non rompere definitivamente né con l'Europa né con l'Ucraina.
Vabbè, poi c'è tutto il tema che continua dei dazi, ma magari sui dazi ne parleremo quando verrai qui settimana prossima in maniera approfondita. Per concludere, so che ci volevi parlare di una legge sul riconoscimento facciale. Riconoscimento facciale che in Cina è molto diffuso.
Esatto.
Non è una cosa... No, è vera questa cosa che proprio...
Sì, cioè si paga con riconoscimento facciale. Sì, cioè la cosa che volevo raccontarvi...
questa cosa.
Sì,
cioè.
Esatto, io volevo raccontarvi questa cosa perché è uscita questa legge di regolamento dell'uso del riconoscimento facciale, cioè nessuno potrà più imporre il riconoscimento facciale agli utenti, e questa cosa mi interessava raccontarvela perché parte da una richiesta del popolo, da una richiesta popolare, perché i cinesi a un certo punto si sono un po' ribellati a questo uso smodato del riconoscimento facciale. C'è la storia di questo professore di diritto che nel 2019 ha denunciato uno zoo di Hangzhou perché l'aveva obbligato a fare il riconoscimento facciale.
Per entrare
allo zoo. A un certo punto lo zoo ha cambiato modalità d'ingresso e obbligava i clienti a fare il riconoscimento facciale.
Ma
lui
era un professore di tutto ciò, cioè perché? Una schedatura?
Comodità. Io sono andata quest'anno al parco della Disney, all'Universal,
sì.
Tu fai ti compri il biglietto online dando il numero di passaporto, quando arrivi ai tornelli non devi fare niente, c'è la telecamera, entri senza bisogno che ti controllino né il passaporto né il biglietto, perché basta riconoscimento facciale, ed è una roba inquietante per me,
inquietante perché uno dice potrebbero anche poi schedare, cioè
esatto,
dire, già da me
assolutamente
setti,
prendere
quel
i dati
lì,
certo, chiaro, infatti adesso dovranno garantire altri modi di identificazione, cioè se uno non vuole riconoscimento facciale dovrà avere garantita un'altra possibilità di accesso ai, e questo, ripeto, è interessante perché è partito proprio dalla popolazione, è stata una richiesta
fino a poco fa
cinese.
Scusa, abbiamo parlato di feticcio della privacy in Italia e Leonardo lì in Cina, voglio dire, uno arriva allo zoo e dice faccia vedere che sei, ma io non voglio far sapere che sono qua.
La mia impressione è che si andrà verso un compromesso un po' tra Occidente e invece queste tendenze appunto che ci sono in Cina, nel senso che noi andremo sempre più verso un aspetto tecnologico della vita anche con i vari riconoscimenti facciali e quant'altro, la Cina dovrà forse un po' aprirsi a procedure più democratiche.
Sì, cioè nel senso, questa a me, vi dico, mi sembrava interessante raccontarvelo perché appunto è stata una sorta tra virgolette ribellione al sistema da parte una richiesta popolare, e il governo, come spesso accade in Cina, anche se per noi è complicato da capire, ha sempre le antenne bene alzate sui malumori della popolazione. Però, e sa che su certe cose deve
cedere un pochettino,
stare in ascolto. Sì,
sì. Allora, cara Giada Messetti, ci troviamo, vabbè, il tuo libro esce martedì 1 aprile, non è un pesce, sì. E poi giovedì ti attendiamo qui in studio. anzi INI bene, studio con la I. Va bene,
possiamo dire che sì. Giada è la voce del totalitarismo cinese,
sì,
in Italia.
È il megafono, è il megafono di Mao Zedong.
Di Mao Zedong, esatto.
Facci un saluto, tipo lanciaci il tra, come faresti se fosse una trasmissione radiofonica cinese? Beh, a lanciare le informazioni sul traffico, per esempio.
Oddio, non lo so, lo so.
Ah, sì, ma
se
per
andai
me...
duccio de Simue.
Sì, ma potevi anche dire una cosa, cosa che...
sì, pot... Giauton de Simue.
Sì, sì.
Meglio.
Ah, beh, meglio.
Devi aggiungere però, se parli del traffico, devi dire quella frase aggiungendo tra Ronco Bilaccio e Barberino del Mugello.
Ronco Bilaccio, Barberino del Mugello, Zunzien, se andai duccio.
Va bene, così. A giovedì allora. Ciao,
ciao, ciao giovedì, zai zie.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Beh.
Della sopravvivenza in base alle proprie esigenze. Per la borsa della sopravvivenza di Trump evidentemente serve la Groenlandia.
Putin lancia la bomba atomica su Alessandria, ma io sono tranquillo perché ho la mia borsetta.
Vabbè, c'è molta ironia verso questa borsetta delle 72 ore di sopravvivenza che l'Unione Europea ha lanciato, per la verità non per la guerra, è per far fronte a qualsiasi tipo di emergenza, anche epidemie, terremoti, insomma. E
mi stupisce
anche
che non abbiano inserito, scusa, le mascherine.
Ma cosa te ne fai della mascherina?
Magari ne erano avanzate un po' di FFP2, no? Dal periodo del Covid, quindi mettiamo anche le mascherine.
Sì, ma cioè, la mascherina, se c'è un attacco col gas nervino, mica la mascherina.
No, in caso di epidemie, sicuramente ne sono avanzate un po', no?
Sì, è vero, è vero. È vero,
effettivamente. Mi stupisce molto questa cosa.
Sì, ma era una roba anche mezza ironica. Pensa che appunto questa rappresentante, la commissaria per la gestione delle crisi, ecco, questa è la sua qualifica esatta, Agia Labib, ha presentato anche, poi in conferenza stampa ha detto: io per esempio ho con me sempre la ricetta per la, per la pasta la puttanesca, giuro. Così, ma cosa c'è? Sì, era una roba un po' tra l'ironico e il serio, sì. Perché non volevano terrorizzare i bambini, cioè devono dirti cosa fare ma senza grande terrorismo psicologico, dirtelo ma ridendo. Porta le pile che magari c'è un attacco a
E poi da una commissaria europea, secondo me dire pasta alla puttanesca è un po' offensivo, non è politicamente corretto. Avrei dire un piatto pasta che, avendo raggiunto un maturo livello di cottura, può accompagnarsi al sugo che preferisce senza subire giudizi moralistici da parte di chi che sia.
Poi non lo so se ha detto proprio puttanesca, perché insomma è belga, conosce la ricetta, bisogna verificare. Si è detto proprio così, pasta alla puttanesca, bisognerebbe proprio verificare. C'è Claudio da Rieti, buongiorno Claudio, eccoci.
Buongiorno.
Prego.
Volevo intervenire sull'argomento che riguardava il rapporto con i medici.
Sì.
Quello precedente. Sì. Nel senso che noi, quando andiamo da un medico, qualunque medico esso sia, siamo costretti, se ci deve fare qualcosa, ovviamente, a firmare un consenso informato, nel quale, anche se non abbiamo ben compreso le motivazioni dei rischi che corriamo, o firmiamo oppure non possiamo cavarci un dente, per fare un esempio sciocco. Perché non potremmo chiedere, potrebbe diventare norma il fatto che il medico sottoscriva al paziente una liberatoria nel quale lui asserisce di non avere pendenze penali, di non essere sotto procedimento?
Ma scusi, se dicesse ho pendenze penali, lei...
Esattamente.
Lei poi
no,
cosa fa? Gira i tacchi e se ne va.
Certo che sì. Ovvio che sì.
Cioè, quale medico dice: guardi, sono stato condannato in primo grado, sono in attesa di forse di radiazione perché ho fatto un'operazione.
Me lo scrive, esatto. Ma è meglio che affidarmi all'ombroso.
Ho capito, ma è scemo un medico che le scrive
non la vuoi. Uno c'ha un procedimento penale, allora se sbriga a farselo fa invece di fare i ricorsi.
No, ma infatti, diciamo, ridurre i tempi sarebbe meglio, ecco, capisco.
Non vuol dire, io non voglio dire che non possa essere un non ci possa essere stato effettivamente un imprevisto non quantificabile, per cui c'è stato un tra virgolette incidente.
Lei vorrebbe questa tipologia di dichiarazione da parte del medico, una liberatoria, per dire: vi assicuro, caro paziente, l'assicuro che non ho pendenze penali, perché è una dichiarazione che poi varrebbe in caso di problematica. Insomma, la vedo un po' complicata. Comunque, grazie Claudio da Rieti. Dobbiamo andare alla giornale radio e poi la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Hanno ancora tante notizie, per esempio Jeff Bezos che si sposa a Venezia, ha blindato tutto, e secondo i giornali verrà anche Trump. Vorrei che volesse portarsi via la laguna, quando voglio la basilica di San Marco, è mia. Vabbè.
Arriva anche Melania, che magari
vabbè. Gigi Donelli.
Voglio subito ringraziare Uno Nessuno 100.000 per la democrazia e per la libertà.
Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi sarà con noi. Queste sono le maledizioni di Libero. E vabbè, e lì si divertono, cioè io potrei collassare come il Papa, avere un broncospasmo, e lì invece di fare dei comunicati stampa ridono in regia, ridono. E vabbè.
Dottor Milan.
Sì. Dobbiamo andare nel nord della Normania a... Ma Pietro La Corte, te le tieni tutte in un file separato, che se saltasse tutto il sistema tu c'hai tutto salvato.
Così sì.
Ti addormenti la notte deridendomi. Hai capito? Vabbè, Leonardo, questo è il clima.
È così, ma no, è per forza così, perché dovendo ascoltare tutti i giorni una persona,
dopo
alla fine finisci per odiarla. Diceva Bersan nella teoria del riso, per esempio, ti faccio questa.
Sì.
Diceva Bersan che il comico è insociabile, cioè tu lo puoi accettare per quel tempo che lo vedi sul palco, ma se dovessi vivere tutti i giorni con un comico ti diventerebbe insostenibile, non potresti più sopportarlo, cominceresti a odiarlo se si comportasse sempre così. E in modo diverso la stessa cosa vale per i registi che lavorano in radio rispetto ai conduttori, li sentono tutti i giorni dire sempre le stesse cose.
Ti ringrazio.
A un certo punto ti sto spiegando,
sì.
Ti sto spiegando la teoria, le motivazioni profonde per cui Pietro La Corte tiene questi file tutti, è il modo di manifestare la sua insofferenza profonda che avrebbe nei confronti di chiunque parlasse e dovesse ascoltare quotidianamente per ore.
La commissaria per la gestione delle crisi, la belga Aja Labib, appunto, quella che ha fatto il video della borsa di sopravvivenza, l'abbiamo trovato l'audio, la nostra prode redazione, il nostro Lorenzo Nespoli è partito, è tornato, ho l'audio degli ingredienti in conferenza stampa, la commissaria fa anche una ricetta di pasta particolare.
Everything to do a pasta alla puttanesca, which is pasta and tomatoes and capro and it's, you know, olive. And you have a big receipt.
Ecco, la pasta, così l'ha detto, la pasta alla puttanesca, e quindi va bene. Allora, prima del monologo, allora Bezos, sì, Jeff Bezos si sposa, aveva già una moglie, tra l'altro proprio lo stereotipo, aveva una moglie, però adesso se l'è presa più giovane, più bella, più procace.
Ma è quello che faremmo tutti, è inutile negarlo, se fossimo nelle condizioni di Bezos o anche molto meno ricchi, insomma.
E si sposerà.
L'uomo vero deve comportarsi così,
sì,
altrimenti non è un uomo, non è un maschio.
Dopo ti
l'uomo
picchiano.
Appena diventa
dopo ti
ricco
picchiano.
Deve cercare una donna molto appariscente e rifatta.
Dal 24 al 26 giugno a Venezia. Sì,
bravo,
va bene,
Jeff.
Abbiamo capito. Dal 24 al 26 giugno Venezia sarà paralizzata con 250 invitati, uno yacht da 500 milioni su cui arriverà Jeff Bezos con la moglie Lauren Sanchez. Pare che abbiano blindato e acquistato e fermato tutti i taxi sul mare di Venezia. Tutto sulla laguna. Hanno prenotato tutto. Oggi Michele Serra dice c'è però la speranza che un piccione gli caghi in testa. È l'ultima speranza per noi sfigati nel vedere tutto questo. L'unica speranza è questa. Non ci rimane altro. Ci sarà Shakira. 800. Ah no, Shakira era nell'altro matrimonio del magnate indiano, sempre fatto dalla stessa agenzia. Non sappiamo se ci sarà Shakira, forse c'è Trump. Certo, lo scrive Libero che mi dà del negazionista. Quindi adesso non lo so se. Non lo so se. Leonardo. Sì, è svenuto.
Un attimo che stavo rispondendo a un messaggio. Cosa hai detto?
No, che ci sarà forse Trump, ma lo dice Libero. Che mi dà anche del negazionista oggi, quindi però se c'è Trump forse ci sarà anche Melania, vabbè, dai.
Beh, questo è vero, l'aspetto sempre a binario 8 di Lambrate.
Invece arriverà su un mototaxi, su una nave, su un taxi, sulla laguna, in moto.
Allora io faccio una proposta a Melania, arriva a Lambrate, sì. Poi ti accompagno io alla stazione lì a Mestre, ti lascio in piazzale Roma a Mestre.
Ma
poi
come?
Vai a piedi.
Cioè, la lasci... Cioè,
ma
la
perché non mi fanno
Mestre.
Entrare in piazzale Roma lì dove c'è il parcheggio e poi vai con loro.
Vabbè, vai col monologo, dai, è il tuo momento.
Allora, abbiamo parlato della borsa del kit di sopravvivenza dell'Unione Europea, quella in cui appunto l'Unione Europea, la commissaria, consiglia di dotarsi in caso di crisi di vario tipo, guerre, bombardamenti, presumibilmente, immagino io, da parte dei cattivissimi russi, che evidentemente non vedono l'ora di arrivare coi loro carri armati fino alle colonne di Ercole. Ci saranno comunque dei consigli, delle raccomandazioni per poter sopravvivere 72 ore in una situazione di emergenza. Poi immagino che ognuno si attrezzerà come preferisce. Ci sono consigli, lo abbiamo detto, abbastanza comici su cosa inserire nel pacco sopravvivenza, tipo il coltellino svizzero, ma lasciamo stare le polemiche sterili e torniamo al pacco sopravvivenza, quello che alcune aziende magari regalavano ai dipendenti a Natale, il pacco natalizio, ecco, lo vedo così. Questi magari, chissà, forse questi pacchi, magari solo gli imballaggi, forse arriveranno con una bella immagine di Ursula von der Leyen stampata, giusto per prepararci al peggio. Sarebbe bello se ce li mandasse i pacchi, solo gli imballaggi dell'Unione Europea. Un bel cartone con la faccia di Ursula da riempire come preferiamo, dal coltellino svizzero al mazzo di carte per distrarsi mentre ci bombardano con la bomba atomica. Io invece voglio seguire un'altra strada. Ricordo una vecchia canzone di Renato Carosone, si chiamava La Cassaforte, di Renato Carosone, canzone nella quale Carosone raccontava quello che manteneva nascosto in cassaforte, ma non erano cose preziose, si trattava invece di ricordi. Ecco, forse nel pacco sopravvivenza anch'io metterei dei ricordi, perché in caso di guerra nucleare non ci sarà comunque molto tempo per sopravvivere, e allora meglio lasciar perdere il cibo e concentrarsi invece appunto sui ricordi. Non però nel mio caso ricordi belli, perché quelli mi obbligherebbero a guardare con nostalgia alla vita. No, ricordi di cose sgradevoli, in modo da poter pensare che comunque anche la vita non è tutta rose e fiori. Ad esempio, nel mio pacco inserirei la TAC di quando un dentista, estraendomi un molare, mi bucò il seno mascellare, obbligandomi poi a una lunga serie di cure che mi gettarono lo sconforto più profondo. Inserirei la foto di un posto al mare sul quale io avevo puntato tantissimo per una mia vacanza, scoprendo poi che il mare era marroncino, la sabbia piena di alghe e pure il letto scomodo. Inserirei il biglietto di un viaggio aereo per il Messico, dove poi mi lasciai con la mia fidanzata di allora, fino in Messico per poi lasciarsi lì. Poi una tegola del tetto di casa mia, che è ancora in attesa di riparazione. Le mie prime scarpe da calcio della Tipa Sport, con le quali credevo di diventare un campione e invece al massimo mi portarono a giocare nella Villa Novese. Alcune scatolette di tonno, non per mangiarle ma per ricordare il mio alto livello di cucina quando sono solo a casa mia. Il regalo di Natale più brutto mai ricevuto, un piccolo toro di vetro già con le corna rotte, chissà perché. Per finire, una confezione di profilattici comprati da ragazzo e che sono ancora lì, tutti quanti, intatti, per ricordare a me stesso quante aspettative ci si crea che poi spesso non trovano soddisfazione. Se poi tutti questi oggetti venissero inseriti in un pacco con stampato sopra la bella faccia di Ursula von der Leyen, beh, direi che a quel punto tutto sarebbe compiuto, perfetto, al punto giusto per prepararmi mentalmente al peggio che eventualmente verrà mentre i russi ci bombardano.
Che polemico, che antieuropeo, che sarcastico. Vai da Putin, amico tuo. Va bene, dai, alle 10:17 minuti. Oh, adesso vogliamo andare a Napoli. A Napoli c'è una protesta in corso. Magari non tutti i giornali ne hanno parlato con grande risalto. In realtà a Napoli stanno facendo le riprese della serie TV Gomorra, direte ancora, sì, Gomorra le origini, si fanno i prequel ogni tanto quando ormai tutto è finito. E ci sono le proteste, per esempio gli ultimi a aggregarsi a questa protesta sono i maestri presepiai, insomma i celeberrimi presepi di San Gregorio Armeno. Allora noi abbiamo in diretta con noi Vincenzo Capuano, maestro d'arte, presidente delle botteghe di San Gregorio Armeno, titolare insieme al fratello della Fratelli Capuano arte presepiale dal 1840. Buongiorno Capuano.
Buongiorno.
Eccoci.
Buongiorno.
Allora, la protesta è per dire, se ho capito bene, Napoli non è questa, non è quella che viene veicolata da Gomorra. Che tipo, perché avete deciso di protestare?
Per la verità questa protesta parte dai quartieri spagnoli,
sì,
e noi l'abbiamo diciamo appoggiata in pieno, perché anche sui quartieri spagnoli negli ultimi anni si sta vivendo di legalità, di turismo. È una, ormai una meta molto gettonata da tantissimi turisti. A San Gregorio, vabbè, San Gregorio è sempre stata una meta turistica e conosciuta in tutto il mondo per l'arte presepiale. Uh-huh. Quindi noi non ci riconosciamo in questa narrazione di una Napoli violenta, di camorra, e diciamo no a questo. Napoli per noi è tutt'altra cosa. Napoli è arte, cultura, è tradizione.
Questo sì, però perché lei dice che le riprese di una fiction televisiva, poi ispirata ovviamente al celebre libro di Saviano, perché lederebbero queste immagini? Cioè quella è una fiction, è una polemica che c'è da tempo.
No, guardi la fiction l'hanno fatta diciamo una prima volta. Poi diciamo narrare una seconda, una terza, una quarta non è più una fiction, perché non rispecchia la nostra Napoli. Doveva dare un messaggio diverso da quello che diciamo sta avvenendo. Mm. Perché se si vuole dare un messaggio si deve dire vedi che ti può succedere se prendi questa strada, c'è solo o la morte o la prigione. Invece no, invece qua mi pare che si dà più alimentazione a questi giovani che si vedono questa serie, si sentono diciamo protagonisti.
Sì, sì.
Invece dobbiamo dare un messaggio diverso, il messaggio della nostra Napoli e l'artigianato. Noi a San Gregorio stiamo portando avanti un progetto che a breve apriremo, la scuola del presepe napoletano, con 5 indirizzi: la scultura, la pittura, la scenografia, la sartoria dei costumi del Settecento. Mm. Noi su queste zone che diciamo queste fiction fanno vedere, noi vogliamo andare a prendere dei ragazzi, insegnargli un mestiere, fargli capire che la vita non è diciamo fare tutto sì, subito, facilmente. No, la vita si fanno i sacrifici,
no,
si
no,
impara,
ma è
un
chiaro,
mestiere,
ma è quello che
poi si tramanda.
L'accusa, e voi lo sapete bene, no, giusto per dire, non l'ho detto, ma so che voi tra l'altro avete fatto il presepe permanente a San Giovanni Rotondo, il presepe per re Juan Carlos a Palazzo Reale di Madrid, giusto, è corretto, tra le varie opere che avete realizzato. La critica sì, è quella che si fa sempre a dire: non solo la fiction racconta una Napoli, ma vengono quasi glorificati, dipinti in modo positivo dei personaggi che sono i camorristi, no? Questa
sì,
è la cosa.
Poi è anche vero, però, che essendo una fiction in quanto tale, non si sa che non rispecchia la realtà.
Sì, ma è l'accusa che ha fatto anche il procuratore Gratteri, cioè non c'è mai anche l'immagine del bene. Questa è l'accusa che viene fatta, no?
Sono tutti dei delinquenti. Perché se loro vogliono diciamo equilibrare un po' la situazione, fanno vedere che questi ragazzi vengono arrestati sul nascere, e quindi diciamo diamo un messaggio diverso. Qua invece si parla soltanto di cose che poi, per esempio, io personalmente a Napoli non l'ho mai visto, ma secondo me le accentuano di più. Vero che è una fiction, però se dobbiamo fare business fa passare un messaggio sì, che a noi non ci sta bene.
Beh, no, quello però non è che possiamo dire che a Napoli non esistano quelle cose che Saviano ha raccontato, perché questo sembrerebbe un po' esagerato, sarebbe quasi a dire che sono false, e su questo non mi permetterei di dirlo. Ecco, è un discorso molto attuale. Non so, Leonardo, cosa ne pensi? Cioè, nel padrino, io adesso non ricordo, c'erano dei personaggi positivi, cioè erano racconti di famiglie dove uno era più criminale dell'altro. Adesso ci sarà stato, come dire, sì, vabbè, se uno vede Gli Intoccabili è la storia di Eliot Ness che alla fine prende Al Capone, no? Questa è un po' l'accusa, Leonardo, non c'è invece in queste fiction.
Sì, non si vede denuncia.
Non si vede una denuncia,
diciamo,
non so.
Si dovrebbe vedere più
però
una denuncia.
Per esempio,
far capire ai ragazzi che sono strade sbagliate.
Sì. Oddio, non
è
che
il padrino stesso, sì, però, sì, alla fine si davano delle giustificazioni al fatto che Corleone fosse diventato un padrino, cioè il fatto che non aveva nessun tipo di protezione da ragazzo, che doveva subire le vessazioni, no, dei pezzi da 90, come li chiamava lui.
Sì, poi non è, quindi, che in Gomorra allora... che finiscano molto bene queste persone, cioè le vite di queste persone criminali in genere finiscono malissimo tutte, no?
Cioè, secondo me, secondo lei questo ha un effetto negativo sulla città reale?
Guardi, noi stiamo parlando, come dicevate bene voi adesso, non stiamo parlando di una famiglia che oramai si sa che è criminale, la raccontiamo, noi stiamo dando voce a dei ragazzi, qua si fa vedere il singolo ragazzo che cosa fa e come parla, ma io non l'ho mai sentito parlare così schifosi ragazzi a Napoli. Questa non è la storia di un boss che è esistito a Napoli, queste sono storie di singoli ragazzi che, diciamo, a Napoli si sapeva, diciamo, ma si sapeva quando.
No, ma forse non li frequenta, no, ma
non sono incominciate queste sere.
No, ma è chiaro che non è che Napoli è quella che è rappresentata in Gomorra, ci mancherebbe, no? Napoli ha tante sfaccettature eccezionali, però c'è anche quell'aspetto che lei fortunatamente non incrocia, insomma, perché farà un altro tipo di vita. Mi faccia concludere, Capuano, ci dica qualcosa.
Io volevo chiedere una cosa, anch'io volevo chiedere un'altra cosa. Ma secondo lei queste fiction hanno un effetto positivo in termini di turismo su Napoli?
Ma secondo me noi non l'accettiamo proprio in termini proprio di propaganda per Napoli. In termini di fiction, la gente viene a Napoli per vedere, perché i ragazzini sparano in mezzo alla strada, non la vedo proprio. La gente viene a Napoli per vedere. Napoli è bellissima, ha arte, i nostri musei, il golfo che è bellissimo, addirittura il popolo che è bellissimo. A differenza di questa narrazione, vi posso dire che a Napoli trovano un sostegno proprio da parte delle persone. A Napoli siamo buoni di cuore. Se un turista sta in difficoltà e ci chiede dove è quella stradina, siamo capaci di accompagnarla, perché c'è proprio nel nostro DNA, noi siamo un popolo
generoso. Senta, Capuano, no, per concludere ci dica qualche dettaglio della vostra arte invece che ci interessa. Beh, siamo un po' lontani dal tempo del presepe, ma quanto ci mettete a pensare, per esempio, anche le statuine nuove? Ogni anno ci sono delle creazioni legate anche a quelle che sono le notizie. Non so, Trump, per esempio, ecco, di Trump cosa le ispira? Trump, il presidente americano.
Guardi, noi diciamo, poi qua andiamo sull'artigiano singolo, sì. Noi siamo più per la tradizione, noi non facciamo statuine da vendere, però per la strada qui a San Gregorio ci sono delle statuine, vengono fatte anche perché, diciamo, rispecchiano un po' l'attualità. Di Trump in questo momento io
non ne ho visto,
non le ho viste, non l'avrei neanche fatte, perché diciamo questo inizio di presidenza non mi sta piacendo proprio.
Ho capito, ma uno fa la statuina solo di uno che gli piace.
anche qua si potrebbe lavorare, facciamo Totò, Edoardo, Pino
Danese,
facciamo cose belle.
Questo
è il messaggio che deve passare, cose buone, belle, il sacrificio all'arte, al lavoro e alla
fine. Quindi Gomorra quindi no, non farà. E Trump no,
Non farà delle statuine con l'immagine dei protagonisti di Gomorra, quindi.
No,
io sapete che cosa faccio di solito?
Cosa?
San Giuseppe, Amaroni o Bambanillo, oppure l'Asnello, le tre re magi e l'angelo. Questi sono i fondamentali. E poi lo spaccato di vita napoletana, ma lo spaccato di vita napoletana, quella che rappresenta Napoli, la cucina buona, l'oste, i suonatori, la canzone napoletana, la pizza, tutte cose belle. Questo è Napoli.
Grazie Vincenzo Capuano, grazie maestro d'arte, grazie. Titolare insieme al fratello Luciano della Fratelli Capuano Arte Presepiale dal 1840. Ma chissà se è patrimonio dell'umanità, sai che il patrimonio dell'umanità è tutto? Che succede?
Vieni a casa.
Vabbè.
Tenga voglia purpo.
Era un po'. Era un assist, effettivamente un po'.
O purpo fornuto.
E le melanzane?
Teresa già ha preparato le melanzane imbuttunate. Paruolo imbuttunate. Calamare imbuttunate. Teresa ha passato tutta la vita a imbuttunare. Mai si è maritata Teresa, perché l'uomo suo temeva che invece di fare l'amore lei lo apriva e lo imbuttunava.
Molto bene, molto bene. Alle 10:29 minuti direi che possiamo andare. Ma sai che mi ero perso una cosa prima della borsa? C'era, avevo letto qualche giorno fa, ma non lo trovo più, una sorta di concorso in America che aveva lanciato la Casa Bianca tra gli imprenditori, che chi offriva di più, chi vinceva questa cosa, poi aveva come premio una cena con Melania Trump. Volevo.
Cosa bisogna fare? Scusa, ripetimi. Ripeti bene che prendo nota. Un
allora,
momento.
Sicuramente cacciare, come direbbero gli amici dei Crociani, cacciare tanta fresca. Tanta fresca. Dollaroni.
Tanta fresca. Un attimo che mi segno. Poi.
E poi, non lo so, cerco di prendere i dettagli durante la borsa. Durante la borsa. Come fare
un casting?
Una cena qualità con Melania Trump.
Qualità fisiche, pregi fisici.
No, forse banalmente chi offre di più, chi
dura. Melania sta con Trump, che non è proprio un adone, diciamo. Dai,
vabbè, adesso.
Vabbè, avrà altre qualità.
Va bene. Intanto è
sono
potente.
Molto più bello io,
intanto
diciamo.
È un po' più potente di Manera, insomma. Va bene, è il momento di Deborah Rosciani.
State ascoltando un programma ideato e condotto da
gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
Alessandro Milan.
Questo è il punto dolente.
Leonardo Manera.
Uno. Nessuno. 100.000.
Una trasmissione
ripiena di arroganza e di superbia.
La musica di oggi meglio di Radio Capital.
Bravo.
Io
io sono d'accordissimo col signor Capuano. Non se lo merita Trump la statuina, assolutamente no.
Adesso uno deve fare la statuina solo a un personaggio di cui condivide le idee. Ma ormai siamo entrati in quest'epoca in cui, no? Leonardo, noi dovremmo intervistare solo le persone delle quali condividiamo l'idea. Un artigiano deve fare la statuina solo di uno di cui condivide le idee. Ma...
Beh, però scusa, cioè, in questo non sono del tutto d'accordo con te.
Ma uno può anche criticare, no? Può anche...
Però se io sono un artigiano, avrò piacere di fare magari delle statuine, dei personaggi che anche apprezzo, no? Senza dare ulteriore pubblicità a chi magari non stimo. Cioè,
sì, va bene, ma di base... Sei un artigiano, quindi massima libertà, falle di chi vuoi. Falle di chi vuoi. Ma non è che se facessi una statua di Trump vuol dire sono per Trump. Magari lo faccio con una smorfia.
Ma siccome io sono un artigiano, posso fare le statuine mie?
Sì, chiaro.
Quelle che voglio io, senza dare ulteriore lustro magari a uno di cui non condivido le idee. O vuoi obbligarmi tu nel tuo integralismo democratico, nel tuo integralismo fintamente democratico a fare anche le statuine di chi non apprezzo?
Ma fai
questo è veramente è incredibile che tu voglia obbligare un artigiano napoletano a fare le statuine di personaggi che io col quale non voglio niente avere a che fare. Ma è incredibile questa tua attitudine. Questo è il vero integralismo democratico, e in questo fintamente democratico, in queste parole emerge in modo direi proprio patente, evidente.
Non c'entra la patente.
Esatto.
Un bel dazio di 1 miliardo di euro, vuoi vedere Venezia, lo paghi, se no stai a casa tua nella tua bella America.
Anche se vuole se la compra Venezia con un'unghia, Bezos. Viene qui, si compra un paio di piazze e 3 monumenti se glieli vendiamo. Va bene, va bene. Ci sono gli ascoltatori, c'è Angelo dalla provincia di Bergamo. Angelo, buongiorno.
Buongiorno, posso dire buona Pasqua?
Come no?
Un mesetto, cioè, perché poi io non vi sentirò più.
Grazie.
Grazie mille, grazie.
Se ci vuole dire anche buon Natale, poi dopo ci sentiamo l'anno prossimo.
Per prima di Natale ci sentiremo.
Ah, ottimo, va bene.
Ma perché poi non ci ascolterà più? Deve andare via?
No, non interverrà, ma spero che ci ascolterà. Diciamo, non interverrà in onda, forse.
Una volta al mese si può entrare in onda.
Giusto. Vabbè.
Perché io vi ascolto tutte le mattine. Io volevo dire siamo arrivati al punto che ci fanno il trapianto delle orecchie, degli occhi, di tante cose, ma è possibile che i nostri mercenari governanti stanno parlando di una guerra che non c'è?
Ma non stanno parlando di una guerra? Ma quale guerra?
Sì, ma che noi dobbiamo andare in guerra. Parlano da che vanno di qua, che vanno di là, fanno proprio di quelle cose che ci fanno paura.
Sì, ma voglio dire, però allora, ma questa borsa è legata a come dire, affrontare possibili crisi, anche possibili pandemie, terremoti. Cioè, uno adesso la leghiamo subito alla guerra, ma in realtà è una, come dire,
signor Milan, dottor Milan, mi scusi,
ma
ci sono stati terremoti, alluvioni, sono là ancora come prima. Sono andato a trovare un'amica in Emilia Romagna, è da 4 anni che è là così.
Vabbè, insomma, quindi stanno facendo del terrorismo. Sta facendo del terrorismo, ci dice.
Sì, sì, ma loro fanno del terrorismo contro noi.
Però
promettono, non fanno niente.
Però hai visto
la bottezza che hanno detto del pronto soccorso.
Del pronto soccorso. La borsetta del pronto soccorso. Sì, ma infatti, vedi, lo fanno però trattandoci un po' da bambini, con la musichetta leggera, con la commissaria che ride, e con gli spaghetti alla puttanesca. Cioè, non vogliono. Cioè, ti sei sentito terrorizzato, Angelo? Questa è la domanda.
Sì. Dottor Milan, mi scusi, avendo 48 anni sono ancora giovane e vedo, faccio l'agente di commercio e vedo tante cose sulla strada, una cosa e l'altra.
È giovane.
Ma queste persone qua che sono al governo, ma cosa fanno lì?
Ma al governo italiano? Al governo...
No, io parlo del governo italiano, anche l'altro, italiano... la signora che va in America.
Europeo.
Tutti buoni, ne ha uno in testa.
Beh, Trump è uno che fa. su questo si può dire.
Sì, non
si
può... dopo la porta a termine?
Beh, insomma, per ora alcune cose. Di certo non lo si può accusare di non fare, o di non promettere. Comunque va bene.
Cioè, scusi, c'è qualche politico che lei apprezza o per lei non c'è nessuno che vale la pena?
Dunque, io sono di sinistra, ma sono disgustato, dalla politica. Disgustato.
A 48 anni, di solito si arriva a 70 a essere un po' disgustati invece.
Ma no, ma lei sente uno ragione, lei sente l'altro ragione, io sento la 7, giro canale, quando vedo la politica giro canale. E poi vorrei fare un nome, se mi permette, anche se mi denuncia non mi interessa,
no.
Il signor Donzelli, che quando parla ride sempre e ci prende per il culo.
Vabbè, non le piace Donzelli di Fratelli d'Italia. Va bene, Angelo, grazie, dalla provincia di Bergamo. Andrea, Cosenza da Gilberto.
Buongiorno.
Un nome anomalo, Gilberto. Buongiorno.
Come gli altri.
È poco diffuso ormai come nome Gilberto. Lei come si trova chiamandosi Gilberto?
Molto bene, perché sono pochi, siamo pochi ma buoni.
Per cui,
come mai l'hanno chiamato Gilberto? Aveva qualche parente con quel nome, Gilberto?
Va bene.
Non ho proprio gusto, no, proprio per il piacere. Proprio
adesso lei ci ha chiamato per dire cosa, caro Gilberto?
Io volevo sapere.
Faccia finta.
No.
Sì, no, prego, vai.
Sì, premesso che ha ragione l'ascoltatore precedente sul discorso del terrorismo, che stanno facendo azioni terroristiche a noi tutti quanti, questo è vero, in dubbio, però io ho chiamato per un altro motivo. Verrà Bezos, ho sentito poc'anzi,
sì.
Verrà Bezos qui.
Bene,
allora bloccherà la città.
Sì, sì.
Ma va bene,
sì,
bloccasse la città, però rimborsasse fino all'ultimo centesimo tutti gli esercenti, tutta la gente che lavora, e che in quei momenti non si può muovere.
Beh, io credo che porterà abbastanza lavoro, già per esempio tutti i taxi si sposteranno, darà l'auto e mance, no? Hotel.
No, ma dovrebbe pagare anche quelli che non si possono spostare per andare da un punto in un altro, perché non possono lavorare, perché magari la zona sarà interdetta. Quindi tutti coloro che, no, tu, a prescindere, tutti coloro che in quel giorno non si possono muovere e andare a lavorare per questi motivi di sicurezza dovrebbero essere risarciti.
Sì.
Ma quanti soldi bisogna dare ogni singolo veneziano?
Del mancato guadagno. Come al solito è sempre il solito cittadino, come al solito è sempre l'ultimo anello della catena, cioè noi che dobbiamo sempre pagare. E non è più
È l'argomento proprio, secondo me, che per Bezos, quello di pagare, che non lo tange minimamente. Cioè dice, cosa vuoi? 10.000 dollari, toh. Straccione.
Ma che un veneziano, si prende un giorno di riposo, oppure può anche star bene, ma risarcito dal mancato guadagno.
Sì. Ma quanto gli deve dare? Quanto bisogna dare ogni singolo veneziano?
Ma non ogni singolo, tutti coloro che verranno danneggiati, dipende dal tipo di lavoro e dal tipo di mancato guadagno che avrebbero.
Ho capito, però bisognerebbe anche equiparare con quelli che invece guadagneranno molto grazie a quel weekend, che sicuramente porterà anche dei bei dollaroni a molte persone. Immagino che saranno generosi con le mance.
Poi se lei pensa chi guadagneranno, i grandissimi alberghi.
Beh, i tassisti, per esempio. I tassisti
perché verranno impiegato. Vabbè, i tassisti verranno impiegati per quello.
Sì, certo, non andranno a mangiare in un bacaro veneziano,
Sì.
Andranno a mangiare in luoghi
un po'... mi sembra che sono un discorso di giustizia.
Vabbè, di giustizia. Questa è la proposta di Gilberto da Cosenza.
Mi piace come nome Gilberto. Qual è il diminutivo che usano per Gilberto?
Gil.
Come la chiamano?
Bert.
No. Gil. Spesso Gil, ma Gilberto. No, Gil.
Okay. Gil, grande.
Tutto qui.
Grazie Gilberto, il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
ridete.
Vem pro meu lado, te encontro no abraço, juntei trocado pra gente sair por aí.
Nossa resenha, não há quem detenha, do leme a penha, teu passo me dá diretriz.
A pé de van ou de metrô, que tá um rolê da Lapa, hoje no circo voador, tem samba da Martinalha. A pé de van ou de metrô, que dá um rolé na Lapa, hoje no circo voador. Tem samba da Martinalha.
Tem fevereiro, tem beleza, funk e simpatia. Tem tradição no carnaval, tem sangue bom na avenida. Tem ilusão, tem batidão, tem arte e nostalgia. Tem coração, tem sol, tem sonho, um redentor que nos guia.
A pé de van ou de metrô, que tá um rolê na Lapa, hoje no circo voador. Tem samba da Martinalha. A pé de van ou de metrô, que tá um rolê na Lapa, hoje no circo voador. Tem samba da Martinalha.
Linda sua boca me deixou a mil.
Allora, allora, adesso vorremmo collegarci con il nostro inviato Pino, scappato di casa per il consiglio dei ministri che ci sarà a Roma. Potete per favore chiamarmi Pino lì dalla regia, che così vediamo se ci dà le ultime notizie. Vediamo, è un po' un inviato che abbiamo imparato a conoscere l'altra volta, un po' così, non proprio sul pezzo come si suol dire. Sì. Vediamo se risponde intanto. Il nostro inviato, scaletta, e non risponde mai, sempre così. Vabbè, sempre.
Sì?
Scappato. Ma dove sei? Scappato di casa?
Sì, sono.
E che è? Pronto? Scappato di casa! E ride. Cosa c'è da ridere? Cosa c'è? C'è qualche problema? Ma intanto sei in diretta, eh? Sei in diretta, Pino?
Sono in diretta tu?
Sì, sei in diretta con la tua radio, quindi ti pregherei, già io oggi ho degli attacchi di ridarola, un po' di asma, di tosse.
Chi parla, scusa?
È Radio 24, 1, nessuno a 100.000.
Sono l'inviato di Radio 24.
Molto bene.
Chi sei?
Alessandro Milan.
Ah, chi è?
No, sono il conduttore della trasmissione insieme a Leonardo Manera.
Sì, sono inviato anch'io, sono nuovo inviato di Radio 24.
Sì, a Roma.
Mi ha assunto il direttore lì, come si chiama?
Fabio Tamburini.
Mi ha detto, mai scappato.
Sei sicuro che il direttore ha messo la firma? Cioè, è tutto regolare, ha messo la firma alla fine del contratto? Ma non lo so.
Il direttore Tamburini mi ha detto, vai, è scappato di casa, sei il nuovo inviato.
Ma avrai anche un soprannome, vai, scap, vai, vai. No, invece tutte le volte così, vai, è scappato di casa. E vabbè, insomma. E vabbè, sei inviato. Allora in questo momento lo dico io, Pino è a Roma, perché c'è il Consiglio dei Ministri.
Non sono a Roma, no. Chi è a Roma? C'è Tamburini mi ha detto, senti, è scappato di casa, c'è il Consiglio dei Ministri a Roma, vai giù a sentire. Però c'è stamattina il Consiglio dei Ministri, io non sono ancora arrivato.
Dove sei?
Siccome praticamente mi ha pagato la diaria, non la trasferta, mi sono fermato al mare un giorno a Viareggio, ho detto sto un po' a Viareggio, poi vado lì
a Roma.
Arrivo dopo a Roma. Dopo.
Quindi sei a Viareggio.
Un attimo che bussano alla porta. Sì. Momento che è occupato, per favore.
Ma occupato cosa? È il delirio. Questa è vera, gli avranno bussato al nostro inviato Pino
Scappato. Perché sono in hotel a Viareggio.
A Viareggio, come era?
È entrata la signora che doveva rifare la stanza.
Ho capito,
sono dentro ancora io. Dimmi.
Parlando così, signora. Cioè, come hai detto alla signora di uscire di casa? Di uscire di casa?
Sono ancora io, ho detto, non si fa la stanza che sono ancora.
Secondo me è corsa via preoccupata.
Sono anche in mutande, mi ha visto qui.
Sarà già dal direttore a dire: direttore, c'è un problema alla stanza numero. Vabbè, allora devi andare a Roma.
Devo andare a Roma, adesso non so se quando arrivo, cioè adesso vedo.
Che alle 11 il Consiglio dei Ministri.
Veniamo con l'autostop, arrivo in tempo per sì, per il Consiglio dei Ministri. Chi è che c'è? Di cosa devo
secondo guardare? Lei, secondo lei, se secondo te il Consiglio dei Ministri chi c'è? Voglio dire,
sono i ministri, no?
Bravo! Bravo, scappato di casa. Il direttore ha firmato il contratto, sei sicuro?
Sì, a tempo indeterminato. Sono a posto per tutta la vita. Spero che mi mandino via a fare un po' di trasferte, che mi fermo a mare.
Vabbè. Ma va di bene, cosa parla il Consiglio dei Ministri? Almeno dici questo.
Cioè, non so, si trovano.
L'ODG.
Come va?
L'ODG qual è? L'ODG.
Allora, sarà varie ed eventuali, che cosa c'è anche nel vino di condominio?
Questa alla fine.
Primo, varie ed eventuali, poi italiani, c'è italiani, no? Che dicono, non sia qui favorevoli, così. E poi c'è Salvini che si oppone, l'altra Meloni che dice, vabbè,
sintesi,
un po' per uno.
Fa la sintesi, sì.
Quindi mi sembra di aver fatto già servizio, cioè, quindi posso evitare di andare a Roma.
Sì, stai a Viareggio, tanto noi abbiamo chiuso. Sì, va bene.
Saluto a tutti, io torno che devo rifare la stanza.
Va bene, giusto, grazie.
Ciao,
Pino.
Ciao.
Grazie Pino, vabbè. Inviato di Radio 24. Noi ci troviamo domani alle 9.
Uno, nessuno, 100.000.